File 33, pagina 254. Il primo giorno che siamo andate a lavorare è stato il 26 di agosto e me lo ricordo perché ho detto: guarda, è il giorno del mio compleanno. Eravamo però ancora nella baracca della quarantena. Ci hanno dato un badile in spalla e ci hanno messo a caricare di sabbia dei cariolini sulle rotaie. Eravamo in 6 o 8 per ogni cariolino. Finché riuscivamo a capitare fra italiane nessuna pratica, ce la cavavamo, ma se c'era in mezzo qualcun'altra, specialmente fra le russe, qualcuna era sgobbona, allora si accorgevano subito che non sapevamo come si teneva il badile in mano. Riempivamo i cariolini e poi li andavamo a scaricare alla fine delle rotaie. Io sono convinta che quel lavoro non sia mai servito a niente. Poi facevamo il lavoro della pavimentazione, dei pezzi di strada praticamente, Lina con il carbone, Nella, noi eravamo addette a tenere su un tubo lunghissimo o a trasportare cariolini di carbone ben riempiti. C'era un rullo che ho ancora visto 2 anni fa a Ravensbrück, l'unica volta che ci sono tornata. Rovesciavamo il carbone sul terreno, sulla sabbia, poi in 7 o 8 si tirava il rullo avanti e indietro per spianare e col tubo si bagnava. Ma passare tutta una giornata con questo tubo in spalla era una cosa bestiale. Ho anche lavorato molto alla foresta, per un bel po' ci andai io da sola. Tu sei venuta dopo, io devo aver cominciato presto quando seppi che davano un supplemento di cibo, una fettina di pane sottile sottile con una specie di salsicciotto. Era la sensazione di mettere qualcosa di più sotto i denti. Lina. Ma poi era più quello che sprecavi di energia che quello che mangiavi. Nella. Ho lavorato parecchio, parecchio alla foresta, con una squadra francese, cioè in maggioranza erano francesi, ma c'era qualche russa. Io sapevo solo 3 parole di francese, poi per forza qualcosa di più ho imparato e alla fine del campo riuscivo poi a capire e a farmi intendere. Attaccavamo gli alberi alti, dritti, dal tronco, pulivamo i tronchi, li abbattevamo, li tagliavamo a pezzi lunghi 1 metro e facevamo le cataste, il lavoro dei boscaioli. Lina, in quella colonna lì si riusciva anche ad avere più vestiario, davano la divisa, i pantaloni a righe e anche la giacca a righe perché si doveva passare dal paese per andare nella foresta. Nella. Infatti, mi ricordo che io prima ero senza niente, riuscii ad avere la divisa, che era già un successo, e un paio di calze di lana. Un paio l'avevo già, che avevo comprato al mercato nero col pane, ma per avere anche quelle che davano a chi lavorava al bosco, feci finta di essere senza, e stetti una mattina scalza a fare la coda. Tirava un vento, così mi presi un malanno e mi pare che fu quella la prima volta che andai in infermeria con la grippe, la chiamavano così, e la febbre a 40 gradi. Di biancheria mi ricordo che ho sempre avuto solo un paio di mutande e giravo con queste mutande in mano quando le lavavo finché non si erano asciugate e me le mettevo da asciugare. Lina, quando eravamo arrivate, era agosto e faceva ancora caldo, però era caldo di giorno, ma alla sera e alla mattina all'appello, alle 4, avevamo freddo. Poi intanto il tempo era passato e avevamo incominciato a pensare a procurarci della roba da vestire. Lì si poteva solo col pane al mercato nero del campo, cioè quelle che andavano a lavorare per esempio nelle cucine o che andavano delle volte a scaricare i vagoni della roba degli ebrei che avevano molta roba con loro, potevano avere qualche cosa e riuscivano a portarne nel campo e le altre disgraziate che erano dentro la compravano con il pane, l'unico pezzo di pane che ci davano. Nella, ma ci volevano 3 razioni di pane. Lina, cominciamo con le calze alla mamma, poi una maglia per noi che andavamo a fare il lavoro fuori e poi piano piano altre cose. Nella, quando è che siamo riuscite a dormire tutte e 4 insieme? C'è stato un periodo che siamo state tutte e 4 insieme al piano di mezzo, che non era tanto alto per la mamma. Lina, quando andò via un trasporto, probabilmente. Nella. Dopo, 2 francesi ci portarono via il posto esterno, più luminoso. Loro di giorno rimanevano dentro a fare la maglia. Noi eravamo sempre via a lavorare e una sera l'abbiamo trovato occupato. Allora si fece una gran litigata in francese e vinsi io. La capoblocca mi diede ragione. Poi cominciammo ad andare a turno nelle infermerie. Non abbiamo più potuto conservarci il posto e si sono aggiunte delle altre. Verso la fine di ottobre o di novembre, un giorno in campo, trovai per terra un pezzo stracciato di giornale tedesco e vidi il municipio di Bologna. Non so se me lo son fatto leggere da qualcuna, comunque capii che Bologna non era ancora liberata e ci rimasi tanto male. Come? Siamo partiti ai primi di agosto. Arrivavano delle notizie così, per caso, di rado. Qualcosa sapevamo che gli americani avanzavano e avevamo saputo solo dopo un po' di tempo che alla fine di agosto Parigi si era liberata. Tant'è vero che dicevamo, per l'uva sarò a casa, per le castagne sarò a casa. Alla foresta, quando cominciò a nevicare, ci diedero un cappotto con le croci e gli scarponi con la tela sopra e il legno sotto. Io ebbi un 42 e i piedi ci ballavano dentro. Dovevamo tenere il passo per 5 con quelle scarpe che mi scappavano e la neve si attaccava a blocchi sotto e non si poteva camminare. La prima di noi ad andare in infermeria mi pare che fui io e me la cavai in 8 giorni, poi forse andasti tu e ultima l'aiole, che non uscì mai, mi sembra. Non avevamo mai il coraggio di marcare visita e ci decidevamo proprio quando non potevamo stare più in piedi perché se poi la febbre non era più di 39, eran botte. Ci mettevano tutte in fila e ci infilavano una dopo l'altra il termometro dall'ano, naturalmente, e di dover andare in infermeria eravamo anche terrorizzate, non per paura dei forni crematori, perché ancora non se ne parlava molto, ma solo di non trovare nessun'italiana. Eravamo tanto poche noi italiane e proprio le ultimissime, e poi non sapevamo una parola delle altre lingue. Io mi intendevo solo di quel po' di francese. Nell'infermeria imparai a conoscere la baracca 24 perché mi trovai con una francese appunto di quella baracca e lei mi spiegò cos'era. C'erano metà francesi e metà russe prese come ostaggi. Quella francese mi è rimasta tanto impressa, era tanto carina, tant'è vero che mi diede perfino una mezza carota cruda. Una mezza carota era una cosa, era oro, il non plus ultra, soprattutto cruda. Lina. Io sono andata nell'infermeria 2 con quelle del tifo perché avevo un sospetto tifo, invece poi fu un paratifo. La prima notte che arrivai lì mi morì una, nel mio stesso castello, era una donna giovane, morì di tifo urlando e bagnò tutto. Dopo mi cambiarono il posto e mi diedero anche lenzuola pulite. Anche nell'infermeria, quella che era nel posto di mezzo per scendere doveva passare sulle altre. Perché le piazze erano molto strette. Allora passavamo dalla parte dei piedi, per esempio, in modo che non si pestava la testa. Comunque dormivamo già incrociate. Alla baracca 2 veniva una delle pallavicino a trovare la sorella che stava già meglio e io le dissi di mandarmi qualcuno. Allora mi sembra che sia venuta una volta tu o qualcun'altra. Una volta è venuta anche la mamma, poverina. Non poteva avvicinarsi alla finestra a parlare perché la finestra dava su una specie di strada fra un blocco e l'altro e in fondo alla strada c'era la rete. Così non si poteva entrare e non ci si poteva mettere di fianco alla baracca. Allora la mamma dalla rete di lontano fece dei segni e io mandai qualcuna fin da lei. Mi aveva portato una razione di marmellata e di margarina, non so come, forse dandomi la sua. Perché una volta alla settimana, il sabato, davano dentro a certi barattolini un pezzetto piccolo piccolo di marmellata e un po' di margarina. Io stavo già meglio, dovevo già venire via dall'infermeria, ma avevo bisogno di rinforzarmi. All'ultimo la pallavicino andò via e non c'erano più italiane. Quando sono uscita dal 2, sono stata trasferita all'11, che era anche quella un'infermeria. Lì i letti a castello erano abbastanza belli, con una persona per piazza. In quel momento e le copertine scozzesi. Ci sono stata poco e poi sono andata di nuovo a lavorare. Come venivamo fuori dall'infermeria, ci portavano a lavorare subito. Visto che tu andando alla foresta eri così ben vestito e avevi quella fetta di pane in più, mi misi anch'io nella fila della colonna della foresta e invece non avevo neanche la forza di lavorare, ma i vestiti non li ho avuti e allora andai così com'ero. Poi abbiamo lavorato anche alle trincee, abbiamo fatto dei buchi, delle trincee in mezzo al bosco. Nella, una volta mi ricordo che ci trovammo tu e io a segare gli alberi. In quel periodo c'era un freddo intenso, diciamo 18-20 gradi sotto zero. Quel giorno era un gran sereno, noi eravamo in pineta e dicevamo: non sarebbe mica brutto se stessimo bene, se mangiassimo normalmente. Facevamo le nostre considerazioni mentre segavamo un albero. A un dato momento ci siamo sentite due urli di dietro con due o tre calci e poi ci hanno dato dei tronchi da trasportare per fare una catasta. Ogni tanto capitava di prendere un fracco di botte, ma la volta che ne presi di più era stato ai primi di ottobre, quando arrivò il trasporto della Luisa. Le misero in quarantena e noi, quando potevamo, andavamo a trovarle dalla finestra. Un giorno ero appunto lì che parlavo e ho visto arrivare una userina. Non ho pensato di scappare, mi sono incamminata verso la mia baracca. Lei mi è arrivata dietro, aveva un bastone in mano. Caricandomi di botte, mi ha buttato in terra. E quando tentavi di scansare il lavoro non potevi stare in baracca, ci venivano a buttare fuori a calci e ci mettevano in file, in mezzo allo stradone, dalle 8 del mattino fino all'ora del rancio. Lina, mi ricordo una volta che riuscii ad andare dentro in baracca e mi nascosi all'ultimo piano del castello. Ci fu una spiata, venne la Blokova a controllare e ci cacciò fuori, me e altre, tutte alle docce. Alle docce qualcuna si mise a urlare: il gas, invece ci fecero proprio la doccia. Nella, ogni tanto saltava fuori che dovevano disinfettare la baracca, allora tutte fuori. C'era una tettoia che ci soffiava il vento perché era tutta aperta e delle volte lasciavano lì magari per 2 o 3 giorni, giorno e notte, ed eravamo già d'inverno. Noi non ci siamo mai capitate, ma mi ricordo che avevamo sempre il terrore che facessero la disinfezione della baracca per quel motivo lì. Lina, secondo quanto ci avevano spiegato, c'era anche una tenda che doveva funzionare da baracca, in quanto che arrivavano molti trasporti e mancava il posto nelle baracche. Sotto la tenda mettevano questa gente che veniva da fuori e doveva essere un posto provvisorio. Mi sembra di averla vista passando. Ma certe cose le abbiamo sapute dopo, anche perché subito fuori, in fila alla mattina, subito al lavoro, subito in baracca, e poi noi cercavamo soprattutto di stare assieme alla mamma, tutte unite. Per questo anche non abbiamo mai cercato di andare a lavorare a Siemens, che si stava meglio, si lavorava al coperto, e anzi cercavamo di tirarci indietro perché la mamma non l'avrebbero mandata. Abbiamo sempre cercato di stare in campo assieme a lei. Nella, io sapevo del bunker e mi ricordo di avere visto qualcuna con delle gran cicatrici alle gambe e una senza gamba, e mi dissero che erano stati esperimenti che avevano fatto. Ma stentavo a credere, nel senso che, insomma, mi sembrava una cosa così impossibile, nonostante che fossimo lì e vedessimo coi nostri occhi. Lina, tante volte, soprattutto alle infermerie, ho visto delle donne con le piaghe aperte, purulente, che sembrava che avessero i vermi. Molti trasporti, centinaia di persone, li lasciavano anche all'aperto contro il muro di cinta per giorni interi ed era già freddo. Li sentivamo di notte lagnolare e si sentiva anche sparare dal tunnel della fucilazione che era fra le cucine e il forno crematorio. Nella, per Natale, tornai in infermeria per la seconda volta in un'altra baracca. Mi capitò di andare vicino a una tedesca. Quando sono arrivata lì mi ha detto: slovena? Francese? Italiana? Ah, Italian, con disprezzo. Lina, mi ricordo una volta anche delle slave, non ci si stava in un castello all'ultimo piano e mi hanno detto: ah, italiane, fasciste. Ma no, ho cercato di spiegare, io non fascista. Nella, quante volte ci dicevano: italiane Badoglio, italiane fasciste, italiane Maccheroni. Lì in infermeria sono passati diversi giorni per potermi accattivare un po' quella tedesca, tanto da poter stare non soltanto sul legno, ma avere un pezzettino di pagliericcio. Ho dovuto proprio, non dico leccare i piedi perché non li avrei leccati, però stare buona, buona, buona. Noi, un po' perché eravamo ingenue, ecco, un po' perché sapevamo solo la nostra lingua, eravamo isolate. Sì, con le francesi abbiamo sempre avuto contatti, però invidiavamo la solidarietà che c'era, per esempio, gruppo per gruppo, cioè tra francesi, polacche, slave. Mi ricordo che quando mi trovai in infermeria appunto per Natale, C'era un gruppo di francesi che venivano lì a trovare le compagne e il giorno di Natale, che non si lavorava, le festeggiarono. E noi ci accodavamo, ma eravamo molto, molto sole, molto slegate. Quel giorno tu e la mamma mi veniste a trovare e io riuscii ad avere, non mi ricordo da chi, un gran regalo, un porro. Lina, mentre noi andavamo fuori a lavorare, la mamma rimaneva dentro a fare la maglia. In molte baracche c'erano dei gruppetti di quelle tricoteuse, faceva ginocchiere, calze, maglie per le auserine. Qualche volta riusciva anche a fare qualcosa per sé, salvo poi che magari glielo rubavano. Una volta si era fatta una maglia e gliel'hanno rubata, allora bisognava ricomprarla al mercato nero. Ha lavorato in baracca fino a metà gennaio, finché non ce l'ha fatta più, aveva una gran dissenteria. Mi ricordo che gli ultimi tempi alla mattina all'appello non si reggeva più in piedi, fuori col freddo non riusciva neanche a respirare, aveva un respiro rauco come un rantolo. Gli ultimi giorni riuscivamo a tenerla seduta all'appello, anche se era ben difficile stare negli ultimi posti con un panchetto. Lei stava seduta e si alzava in piedi quando passavano a contare e noi, con un grande affanno, speravamo che non se ne accorgessero. Nella. La Bloccova cercava di aiutarci e di farla prendere nell'infermeria, anche se non aveva la febbre. Non poteva più uscire, non stava più in piedi, era completamente sfinita. Lina, nell'infermeria, forse la 8, ma non ricordo, si mise nel letto e le prime sere riuscivamo a passare sotto al reticolato, andavamo dalle finestre e lei veniva qualche volta alla finestra, scendendo dal letto e ci dava la camicia oppure qualcos'altro da lavare. Noi le davamo magari qualche cosa comprata al mercato nero, poi non riuscì più a venire alla finestra. L'ultima sera riuscimmo a chiedere alla dottoressa: "Ma cos'ha? Proprio non si può far niente. Uno dei polmoni è secco, prosciugato. Forse le avevano fatto i raggi. Quella sera siamo riuscite ad andare dentro a vederla. Alcune russe ci fecero segno di entrare. C'erano sempre le capoccia, quelle che funzionavano da infermiere, che non volevano fare entrare e mi ricordo che le russe litigarono, o si vede che parlarono con qualcuna e ci aiutarono a entrare clandestinamente. Mi pare che questo fu proprio l'ultima sera. Nostra madre era in una cuccia, lurida, nei castelli della fila di mezzo, lontana dalle finestre. Le baracche delle infermerie non erano meglio delle altre. Arrivammo lì, tutte e due. Lina. Era un venerdì sera, delirava, ci chiese: "Ma non è domenica? Quando è domenica?" Non so perché chiedesse della domenica. Forse pensava che di domenica, non andando a lavorare, potessimo andare più presto a trovarla. Nella ebbe un dolore fortissimo in un momento, che poi le passò, e parlava, parlava, parlava in fretta, scatti, mentre non ha mai parlato molto, ma ci riconosceva. Aveva gli occhi vitrei, ci fece capire che voleva del caffè. Noi chiedemmo che ce ne dessero un po'. Era brodaglia dal bidone e gliene riempimmo il bricco, poi ci mandò via. "Andate via, avete freddo." Nella, la mattina dopo, mi ricordo, siamo di nuovo andate dentro, era morta, ma era ancora nel letto, distesa. L'avevano coperta, le avevano chiuso gli occhi. Noi l'abbiamo scoperta per guardarla. Aveva il bricco del caffè stretto al petto, come per paura che glielo portassero via. Era un pochino rattrappita. Dopo non l'abbiamo più vista. Le morte le ammucchiavano denudate nel washroom, le buttavano su un carretto e le portavano via. Quel carretto carico che andava verso il forno crematorio, lo vedevamo sempre passare. Aveva 51 anni perché era del 93. Sarà stato il 26 di gennaio. Lina, la Iole era già anche lei all'infermeria, mi sembra che ci andò alla fine di novembre, però in un altro blocco, il 10, e alla sera andavamo a trovarla. Quando si ammalò, la mamma diceva sempre: "Ma la mamma come starà?" Noi le dicevamo che stava abbastanza bene, che però non veniva lì perché non c'era il passaggio, che era chiuso dal reticolato. Sapeva che era in infermeria. Una volta che la portavano ai raggi, passò appunto davanti all'infermeria della mamma, che la salutò con la mano, senza scendere dal castello, e lei rimase molto male perché le parve che la mamma fosse fredda con lei, non pensava che fosse tanto malata. L'aiola era molto affettuosa, molto sensibile, molto emotiva, perciò quando la mamma è morta non gliel'abbiamo detto e lei non l'ha mai saputo. Il blocco 10 era quello delle tubercolotiche e delle pazze, ma forse allora non era ancora considerato il blocco di quelle che erano destinate alla morte. Mi ricordo che andavamo a trovarla e ci vedevamo dalla finestra, stavamo lì a chiacchierare. Chissà, si vede che si riusciva ad arrivare magari passando sotto alla rete. Con l'aiole c'era una triestina, Armida, erano tre sorelle e le altre due lavoravano anche loro alla colonna della foresta. Mi ricordo che una volta andai a trovarle in fondo al campo, erano blocchi spogli, non ricordo i numeri, e c'erano i castelli senza neanche pagliericci. Loro cosa facevano? Essendo in due, portavano un po' di pane alla sorella che era in infermeria della loro razione. Allora abbiamo pensato, anche noi dobbiamo portare del pane all'aiole. Eravamo tanto affamate che non ci avevamo mai pensato e ce lo mangiavamo tutto, e dopo facevamo anche noi come le triestine. Pagina 262, fine, file 33.